siamo già pronti e collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora Giuseppe, l'altra volta ti abbiamo chiesto di raccontarci un po' quella che è stata un po' il tuo percorso nella medicina e come poi ti sei approcciato a discipline diverse rispetto alla medicina tradizionale, quindi sei andato verso la medicina naturale, medicina integrata e anche hai abbracciato l'omeopatia. Come sicuramente sai, sull'omeopatia si dicono tante cose e molte di queste cose non hanno approccio scientifico. Allora spiegaci qual è il tuo approccio in riferimento all'omeopatia, all'omotossicologia, perché alcuni dicono è solo acqua fresca. Ci sono principi attivi su cui si basa l'omeopatia? Insomma, raccontaci un po' quella che è il tuo approccio, quella è stata la tua esperienza da medico, poi approcciandoti a queste discipline.
Allora, intanto bisogna parlare sempre di medicina integrata, cioè significa che bisogna integrare tutte le conoscenze che il medico acquisisce durante il suo percorso professionale. Quindi logicamente non esiste un medico che faccia solo una metodica e con quella risolve i problemi, perché i problemi si risolvono affrontando il paziente singolarmente. Non esiste una cura uguale per tutti, intanto questo è l'approccio principale, e poi è chiaro che ogni paziente va trattato in modo singolo. Per le patologie acute non c'è dubbio che bisogna usare la medicina tradizionale, la medicina chimica, perché è chiaro che nelle urgenze bisogna usare i farmaci di salvavita e di pronto intervento. Per le patologie croniche la cosa è diversa, specialmente oggi c'è un progredire di queste patologie croniche e quindi è chiaro che bisogna approcciarsi cercando di andare alla ricerca della causa e non solo dell'effetto, perché spesso i farmaci tradizionali curano solo l'effetto ma non la causa. Tipico il caso degli antistaminici o dei cortisonici nelle malattie allergiche, nelle malattie autoimmuni, o tipico i farmaci antidolorifici nelle patologie dolorose. Quindi è chiaro che c'è un approccio spesso solo che cura l'effetto. Andare alla causa è molto più complesso, perché è chiaro che bisogna intanto studiare il paziente e approcciarsi anche con la medicina naturale, quindi affiancare le due medicine o, quando è necessario, usare solo l'una o solo l'altra. Quindi è chiaro che questo è l'approccio migliore. Per quanto riguarda le medicine, diciamo, non tradizionali, che poi si fanno degli studi approfonditi dei corsi triennali, dove poi viene rilasciato un diploma che a tutti gli effetti è un diploma che abilita il medico a esercitare quel tipo di medicina. Ora ormai esistono presso gli ordini dei medici degli elenchi di medici abilitati a fare l'omeopatia o l'omotossicologia, l'agopuntura, delle metodiche che sono state riconosciute e che affiancano la medicina tradizionale. È chiaro che per poter essere iscritti, io sono iscritto nell'albo di Siracusa, per essere iscritti a questi elenchi bisogna aver fatto dei corsi seri, triennali, un certo numero di ore, e non ci si può iscrivere solo, cioè, diciamo, con
tipo part-time qualcosa così.
Esatto. Infatti siamo pochi medici iscritti in questi elenchi rispetto a tutti quelli che esercitano oggi la medicina naturale, e quindi logicamente si è passati a un approccio molto più serio nel considerare questo tipo di medicina negli ultimi anni, perché si è visto che funziona. Infatti l'effetto placebo, che tanto viene decantato perché dice non esiste traccia del farmaco ma è solo acqua fresca, viene smentito dal fatto che esiste una medicina omeopatica veterinaria che funziona, una medicina omeopatica che viene data ai bambini con ottimi risultati, e tutti i soggetti che non hanno un effetto placebo, perché sono sia gli animali che i bambini non possono essere influenzati dall'assunzione del farmaco. Quindi è chiaro che l'approccio della medicina tradizionale è un approccio chimico, biochimico. L'approccio della medicina naturale, tranne per quanto riguarda la fitoterapia, che anche lì abbiamo un approccio chimico, per l'omeopatia abbiamo un approccio fisico, cioè dire energetico, perché infatti, come ho detto nella puntata precedente, le cellule del nostro organismo hanno sia un funzionamento chimico, biochimico, sia un funzionamento fisico, energetico, per cui non si fa niente di nuovo rispetto a come funzionano i vari ormoni o mediatori o anche gli scambi ionici per quanto riguarda il liquido cellulare o extracellulare. Abbiamo parlato di sodio e potassio, della pompa sodio e potassio che ha un'azione che non è chimica ma è fisica. Quindi l'omeopatia funziona allo stesso modo, quindi come una sostanza che a grosse dosi può essere tossica, a piccole dosi è curativa, tipo l'arsenico
Quindi
o
comunque c'è un
l'axantina.
principio attivo, perché qualcuno diciamo,
Sì,
afferma che non c'è niente alla fine, che
allora
non ci sono principi attivi, che non ci sono sostanze, quindi acqua fresca, come si suol dire.
la diluizione, il farmaco è presente fino alla dodicesima diluizione. Oltre la dodicesima diluizione non esiste più la molecola in se stessa, ma esiste con la dinamizzazione, un trasferimento di energia del principio chimico che prima era presente. Con la diluizione e la dinamizzazione cioè, diciamo, questo principio viene trasferito alle particelle dell'acqua, che sono però energizzate, cioè non è più acqua fresca, ma è un'acqua che attraverso la dinamizzazione ha assunto una frequenza del farmaco. Quindi è un concetto un po' difficile da capire, però il funzionamento, oltre alla diluizione chimica, quindi quando non c'è più presenza del farmaco a livello chimico, continua con la presenza fisica, energetica, perché è chiaro che noi sappiamo che con la dinamizzazione gli ioni e le varie sostanze vengono eccitate e vengono poi anche scambiate in un modo cioè diverso. Quindi maggiore la dinamizzazione, maggiore la diluizione, questa energia cambia ogni diluizione, ogni dinamizzazione. Quindi a secondo dei casi si possono usare le basse diluizioni in omeopatia, che sono fino alla dodicesima, che sono quelle in cui è presente ancora in forma diluita il principio attivo, o quelle oltre questa diluizione in cui non è più presente il principio attivo chimico, ma è presente il principio attivo fisico, energetico, che ha un funzionamento sulla cellula e sulla membrana cellulare e sugli organici.
Ci fermiamo un attimo qui per ascoltare un brano, per poi magari potresti raccontare qualche esperienza tua, no, con i pazienti, perché da anni che tu, diciamo, ti occupi di medicina integrata, e quindi raccontarci magari alcune esperienze. Torniamo a parlare col dottor Giuseppe Fuccio Sanza. Abbiamo parlato di omeopatia, ma c'è anche l'omotossicologia. In cosa consiste? Poi ci racconterai magari qualche esperienza proprio che ti ha fatto, ti ha fatto ancora di più convincere che integrare anche con queste due discipline è importante per un medico.
Allora, l'omotossicologia è un'omeopatia complessa, cioè che significa? Ci sono dei rimedi associati che agiscono in sinergia e spesso questi complessi sono a una diluizione bassa, cioè dire che va in cui è presente ancora non solo fisicamente ma anche chimicamente la sostanza, però poi comprende anche i rimedi omeopatici e anche altre sostanze che possono essere anche, cioè, gli oligoelementi, i catalizzatori, che sono delle sostanze che non sempre derivano come i rimedi omeopatici, dai derivati vegetali oppure dai derivati minerali, ma ci sono anche degli elementi che derivano anche dai derivati animali, cioè dire dei derivati dagli organi degli animali o anche dai derivati che possono essere quelli anche gli ormoni o i mediatori dell'infiammazione del nostro organismo. Parlo io delle citochine, delle interleuchine, sono tutte anche dei vari ormoni, tutti quanti gli estrogeni progestinici, la melatonina, tutti questi ormoni o mediatori organici sono presenti in omotossicologia a diluizione omeopatica, che poi nel nostro organismo funzionano a piccole dosi, non funziona tutto a grandi dosi. Quando noi assumiamo un farmaco a dosaggio chimico ponderale, poi va diluito nell'organismo logicamente. Perché? Perché le cellule funzionano a piccole dosi. Quindi se noi diamo direttamente la diluizione, è chiaro che abbiamo un'azione anche diversa dal farmaco che poi deve essere assunto chimicamente diluito. Quindi sono degli approcci diversi che però si possono integrare, perché è chiaro che oggi bisogna imparare ad ascoltare il proprio organismo e non a reprimere i sintomi, perché se si ha un mal di testa, prendere la compressa per togliere il dolore non risolve il problema, te lo risolve momentaneamente, però devi capire perché hai mal di testa, e quindi devi andare a scoprire il motivo, che può essere un motivo che puoi risolvere a livello farmacologico, ma spesso puoi risolverlo anche accoppiando la giusta alimentazione, un giusto stile di vita.
Ad esempio, Giuseppe, ti racconto un aneddoto. Due domeniche di seguito, così di sera, ho voluto mangiare la brioche con la granita con pistacchio, eccetera, eccetera. Dopo averla mangiata, mi è iniziato del giorno mal di testa. E poi, anche la domenica successiva, ho fatto la stessa cosa, perché io non sono più abituata agli zuccheri, perché quasi non ne mangio, no, di zuccheri e combinazioni. Quindi è bastato poco perché il mio organismo mi dice che era entrato qualcosa a cui io non sono abituata e che comunque non mi fa bene, no? L'ho subito, ho avuto questo leggero mal di testa che si a me succede quando mangio qualcosa che per me non va, cioè che alla fine un po' appesantisce.
È chiaro che ogni organismo acquisisce una propria sensibilità, però io dico sempre che non bisogna essere troppo rigidi, cioè dire se uno...
Beh, ogni tanto, certo, dice può... Brava, ma infatti era leggero mal di testa, non era una cosa, era una cosa leggera.
Se uno piace fare qualche cosa che fra virgolette può essere proibito, se si fa sempre, occasionalmente lo deve fare, perché non si può fare una vita da asceta, come si suol dire, sbagliato anche quello. Bisogna concedersi i piaceri della vita, ma con grano salis, con attenzione, con ascoltando il proprio organismo e soprattutto volendosi bene, perché è chiaro che chi si vuole bene ascolta se stesso e si preoccupa di quello che dice il proprio organismo e lo ascolta. Chi invece purtroppo, e sono tante le persone, non è abituato ad ascoltare il proprio organismo, ma a pensare di poter risolvere tutto con la pillola miracolosa, e quelli sono i pazienti che spesso scivolano verso le patologie croniche, perché poi non risolvendo i problemi nel tempo si accumulano e si va spesso. Certo. Incontro a patologie croniche.
Quindi possiamo dire che se si vive uno stile di vita abbastanza tranquillo, quando si sgara comunque tu capisci come l'organismo ti parla con più chiarezza, no? Ti dice guarda questa cosa, e tu lo sai, almeno sai cosa, cose che non è andato.
Sai quando ti devi fermare.
Quindi sei più consapevole, di quello che fai, di come mangi, di come vivi.
Certo. Tu mi chiedevi qualche esperienza, io ho tanti pazienti che io potrei citare per quanto riguarda i risultati, ma preferisco sempre parlare di quello che è successo a me stesso, che è chiaro che è la cosa migliore, perché è chiaro che ci sono tanti pazienti che hanno risolto o migliorato le proprie patologie croniche, perché ricordiamoci che esiste sempre una componente genetica che a volte non si può cambiare o sistemare, ma si può modulare, cioè un po' far sì che abbia meno conseguenze. È chiaro, io vi posso parlare della mia allergia. Come vi ho detto altre volte, io prendevo dei farmaci prima di scoprire questa medicina, ero arrivato a prendere degli antistaminici, del cortisone, dei farmaci abbastanza pesanti, perché avevo una rinite allergica che mi impediva quasi di lavorare. E poi col mio approccio a questa medicina, che poi è stata quella che mi ha fatto fare tutti questi studi, intanto per me stesso, per guarire io, e poi giustamente l'ho fatta anche per i pazienti, quindi io sono riuscito a togliere completamente sia il cortisone che l'antistaminico, magari non subito nell'immediato, ma nel corso dei mesi. Quindi non è una cosa che a volte si ottiene un risultato immediato, ma bisogna aspettare, perché ogni paziente ha i suoi tempi e i suoi modi a seconda della profondità della patologia di cui soffre. E quindi io oggi ormai, pur avendo una componente genetica predisponenti all'allergia, che quella purtroppo non passa. Nei periodi critici, quando ci sono molti pollini in primavera, riesco a gestirmi, a stare bene solo con qualche rimedio omeopatico in quel periodo e basta, non prendo più né cortisone né antistaminici, ho migliorato la mia qualità di vita senz'altro in modo particolare.
Io posso dire, per quanto riguarda le mie bambine ad esempio, che quando avevano la febbre tu mi avevi dato delle cose omeopatiche e la febbre spariva, si abbassava, quindi qualcosa di reale, no? Se uno ha una febbre alta e poi questa febbre si abbassa dei rimedi, infatti, evidentemente qualcosa succede, altrimenti non passerebbe.
Bisogna anche capire che, per esempio, la febbre non va soppressa, come spesso si ha la febbre subito si mette la tachipirina va messa solo quando febbre è molto alta e se si rischiano le convulsioni, se si sta molto male. La febbre va modulata, non soppressa, perché serve all'organismo, perché certo, con l'aumento della temperatura
è un gridare forse dell'organismo che dice sto combattendo.
Esatto, si difende meglio dai virus, dai batteri, dagli eventi esterni. Se si sopprime la febbre, questa difesa viene meno, quindi con rimedio omeopatico si dà una mano all'organismo a risolvere il problema.
Ok, grazie Giuseppe, siamo proprio arrivati in chiusura.
Esatto, cioè si risolve meglio il problema, cioè, quindi è chiaro che da questo punto di vista l'approccio è diverso, non è un approccio soppressivo, ma è un approccio che modula la patologia e aiuta l'organismo
a dare la risposta, cioè l'organismo a rispondere nella maniera migliore per vincere.
Bisogna spesso associare in una ricetta in un paziente sia il rimedio omeopatico o omotossicologico assieme a quello fitoterapico o anche a volte si può associare anche gli oli d'elemento, i fiori di Bach, perché ci sono ogni categoria di farmaci ha la sua azione, quindi quando si hanno delle conoscenze a 360 gradi si è in grado di integrare meglio quello che bisogna dare al paziente e la migliore risposta.
Ok, grazie Giuseppe. Allora, siccome c'è stata un'ascoltatrice che ci aveva chiesto per quanto riguarda il reflusso gastrico, il protettore gastrico, noi rimandiamo l'ascoltatrice ad andare a cercare sul podcast, cercando il profilo diretto col medico amico, perché abbiamo fatto una puntata proprio sul reflusso gastrico, quindi possono trovare tutte le informazioni proprio su questa tematica. Grazie Giuseppe, grazie a chi ci segue e alla prossima. Buona salute a tutti, ecco, e ascoltiamoci un po' di più.
Un saluto a tutti.
Grazie, buona giornata.
Un saluto.